Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave
Ave
Maria.
Maria.
Allora, bisogna più che tirarsi sulle maniche, bisogna piegare le ginocchia, vero? E invocare l'aiuto del Signore, ecco, per darci la forza della riparazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando
E ti
perdono
domando
per tutti quelli che non credono, non
non
adorano,
adoro,
non
non
sperano
sperano
e non
e
ti
non
amano.
temono.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre, Figliolo e
Figliolo e
Spirito
Spirito
Santo, io vi adoro
profondamente
profondamente e vi
e vi
offro
offro
il
il
preziosissimo
preziosissimo corpo,
corpo, sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità
divinità
di Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo,
presente
presente
in tutti i
in tutti i
tabernacoli
tabernacoli
del
del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione
riparazione
degli
degli oltraggi,
oltraggi, sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze
indifferenze
con
con
cui
cui
egli ha
egli
offeso.
offeso.
E per i meriti infiniti del suo
Del suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore
cuore
e del
e del
cuore
cuore
immacolato e
immacolato
adorato di Maria,
e adorato di Maria,
vi
vi
domando
domando
la
la
conversione
conversione
dei
dei
poveri
poveri
peccatori.
peccatori.
Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Perché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, a oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene. Ora, Anna. Non so se è un suggerimento dell'angelo custode, ma senti, senti. Allora, questa mattina, perché sto pensando sempre all'angelo custode, che naturalmente lui pensa a me e provoca me a pensare a lui. In pratica, questa mattina pensavo. Quando una persona è handicappata, cioè che ha problemi perché o è cieco o diciamo non riesce a camminare, non ha grande stabilità, insomma, ha problemi, insomma, non può stare da solo, diciamo che noi abbiamo pensato di procurare una badante, è vero, alla persona che è arrugginita un po' dappertutto, allora gli procuriamo una badante, no? Ma il bello è questo, no? Che il Signore, siccome sa che siamo arrugginiti comunque dopo che Adamo ed Eva hanno combinato quello che hanno combinato, ci ha dato subito un badante, un badante, il quale praticamente ci accompagna, cioè il Signore ce l'ha dato perché ci accompagni, ci illumini perché siamo ciechi, non ci vediamo, allora bisogna di luce divina, ecco. Allora non di luce luciferina, ecco. E abbiamo bisogno del badante. Illumina, custodiscimi perché io con facilità mi inciampo e cado, ho le ginocchia rotte a forza di cadute. Se fosse fisicamente te ne accorgeresti, ma no? Quelle spirituali invece tu non le consideri, e altro che ginocchia rotte hai, tant'è vero che raramente ti inginocchi, anzi non ti inginocchi perché ti fanno male le ginocchia. Allora, custodiscimi, illumina, custodisci, reggimi. Ecco, quando veramente sono, diciamo, anche nella. Pensate quanti depressi ci sono in Italia, non si può in Europa, cioè con questo mondo combinato come, ostinato, dicono che il numero dei depressi è spaventoso. Ecco, e questo sarebbe praticamente il progresso, ecco, rendere depressi, cioè pensa un po', il Signore vuole che guardiamo le cose di lassù e noi siamo depressi per le cose di qua giù. Allora, reggimi negli sconforti, nelle depressioni, ma voi non immaginate, appunto, cioè, le ho lette, le statistiche sono spaventose, e governa me, perché io ho bisogno di essere governato, ma da chi? Da colui che mi ha creato e il quale ha dato ordine all'angelo custode di governarmi. Però, siccome io la libertà posso anche dire, come accade talvolta che i figli lo dicono ai genitori, ormai io sono grande, tu pensa alle cose tue, che alle cose mie ci penso io, va bene? Sono grande abbastanza, bene? Allora, pensa che l'angelo, diciamo, non sappiamo che misure ha, perché è spirito, no? Se è 2 metri, 1,5 metri, non lo so, è puro spirito, ma è grande perché sta alla presenza di Dio costantemente, ecco, guarda lui e guarda noi, pensate un po'. Allora, questo, cioè, con questo termine badante, Anna, mi sembra che sia appropriato, che il Signore ci ha dato un badante, perché noi veramente anche appena nati siamo già vecchi, nel senso che abbiamo già problemi, malattie, di tutto e di più, no? Siamo malati, e se siamo sani momentaneamente di fuori, ma diciamo che sicuramente siamo malati di dentro. E allora diciamo che l'angelo custode, se mi illumina, se mi aiuta, mi fa pensare a tutto ciò che io ho da cambiare all'interno. E salendo le scale, vero, pensavo a questo, no? Dico, allora, queste care spose, no, che fanno di tutto per farsi belle, no? Per apparire, insomma, agli occhi, non so se del marito, un po' a tutti quelli che le guardano, perché naturalmente devono essere ordinate, e non sto a fare l'elenco di tutto quello che devono fare, no? Ecco. Ma è interessante perché, diciamo, noi dovremmo farci belle, o farci far belle, o belli, vero? Per l'amato del mio cuore, che è Gesù, visto e considerato che mi dice ama il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa, io devo piacere all'amato del mio cuore, cioè se devo amarlo con tutto il cuore, non è scritto che io devo amare con tutto il cuore il mio marito, no, dico mia moglie, è vero, ma cioè devo amarla come me stesso, ma invece Dio va amato sopra ogni cosa, per cui l'amato del mio cuore non è né Giulio, né Marco, né Francesco, è Dio l'amato del mio cuore. Ma chi è che ci pensa? Ma chi è che ci pensa? Anna, ma tu ci hai pensato mai? Che l'amato del tuo cuore, certo, non è tuo marito, no? Non è tuo marito, no? No, no. È il Signore, certo. Ma è incredibile, certo. No? Uno non ci pensa, arriva all'età che ha e dice, ma vedi che siamo handicappati? Cioè, se il primo comandamento mi dice che devo amarlo con tutto il cuore, vuol dire che non c'è nessuno che sta davanti a lui, no? Cioè, lui sta davanti a tutti, per cui primo, amare Dio con tutto il cuore, non con molto cuore, con abbastanza cuore, no, tutto cuore, ma perché il Signore dice tutto il cuore, vedi, già il nemico ti tenta, no? Perché dice, ma insomma, ma non posso io anche amare qualcun altro, proprio tutto, vuoi tutto, tutto? Cara la mia creatura, ti dice il Signore, no? Per mezzo dell'angelo custode, tu capisci che tu, amando me con tutto il cuore, essendo io tutto, perché mio Dio è mio tutto, tu amandomi con tutto il cuore, per cui il tuo cuore è tutto mio e il mio è tutto tuo, ogni volta che fai la comunione Gesù dà tutto, il suo cuore eucaristico lo dà a te, non te ne dà un pezzo di cuore, no? Ti dà tutto, corpo, sangue, anima e divinità, ma ti vuoi decidere a dare tutto anche tu, visto che vai a fare la comunione e non hai capito che lui si dà tutto a te. Allora, se io devo amare Dio con tutto il cuore, cosa succede? Che i due diventano una cosa sola. Cioè, io, amando Dio con tutto il cuore, poiché l'amore per natura è unitivo, io partecipo della divinità di Dio. Pensa, ma il Signore non sa più che cosa fare per renderci felici, no? È per quello che San Francesco gridava, mio Dio è mio tutto, mio tutto, mio tutto, mio Dio, mio tutto, mio Dio. Proviamo a dirlo anche noi, vediamo un pochino se regge, perché a un certo momento l'angelo custode dice, dice, mi raccomando, non sta buttar fuori parole senza fatti, mostra che lo ami con tutto il cuore, io ti aiuto, però sappi che tutto vuol dire tutto, non poco. Allora, che succede? Allora, io devo farmi bello per l'amato del mio cuore, per cui tutti i difetti, sai, che io ho, devo dire anche all'angelo custode, tu sei puro spirito, io sono un povero peccatore, fa conto che il Signore dà a Giacobbe del verme, no? Per cui se Giacobbe è un verme, io chissà che cosa sono, mamma mia. Gesù dà a San Francesco il titolo di vermiciattolo di Francesco, mamma mia. Se San Francesco era, Gesù lo chiamava vermiciattolo di Francesco, ma tu chi sei? No, io chi sono? Ecco, ma io credo, se sono presuntuoso o presuntuosa, credo di essere una farfalla, invece di essere un bruco, un bruto, bruto bruco, no, un verme, no? Ma vedete, la religione alla fine, no? Dico, si può spiegare, se ti aiuta l'angelo custode, vedi, con quattro passaggi tu devi dire, beh, ma io fino adesso dove sono stato? Diceva bene Padre Pio a quel mio amico qua, quando è andato a confessarsi, gli ha dato dell'animale, dice, animale, da quale foresta sei uscito? No? Selvaggio, no? Animale, da quale foresta sei uscito? Cioè, ma tu pensa quanta gente crede di essere cristiana e non sa neanche come si fa ad essere cristiani, no? E noi parliamo, ma dico, queste sono, diciamo, delle nozioni elementari, no? Se tu capisci questo, no? Cioè, il Signore mi ha dato un badante, vuol dire che lui sa che io sono un handicappato dappertutto, ho bisogno di non di una badante o di un badante che, diciamo, pensa più a quello che incassa di quello che fa, ma diciamo di uno che, diciamo, non sa più che cosa fare per aiutarci a rendere gloria a Dio con la nostra vita, no? Allora, questo badante, pensa, angelo custode che sei il mio badante, proviamo a dirlo, angelo di Dio che sei il mio badante, illumina, custodisci, regge. Questo badante ci starebbe anche bene, cosa dici?
Eh sì.
Lo possiamo proporre, no? Proviamo.
Da oggi in poi,
prima a dire, angelo di Dio che sei il mio badante, illumina, custodisci, reggi, governa me, ecco, ma credo che sei illuminante, cioè illumina, ecco già, questo è una illuminazione, considerarlo il mio badante. Ah, ma guarda, faccio ginnastica, io ho i muscoli, sì, sì, che praticamente ti mancano i muscoli interiori per vincere le tue passioni, allora, oh Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me con l'aiuto dell'angelo custode, mio angelo custode. Poi pensate un po', l'angelo custode sta alla presenza di Dio, e se io ho degli attacchi anche, diciamo, violenti da parte del nemico, siccome lui fa parte delle milizie celesti, lo può fare già lui, perché ha il potere di cacciare il nemico, ma diciamo se servisse, dice al principe delle milizie celesti, qui c'è un mio protetto, ovvero che è molto attaccato dall'inferno, per cui San Michele, fai scintillare la tua spada e fagliela vedere, che se non vogliono che gliela ficchi in bocca, a quella bocca blasfema, e che ti lascino in pace. Qui questa storia degli angeli, ecco, l'altro domenica al gruppo di preghiera c'era una ragazza, che poveretta, cioè, deve avere, va in giro con quel carettino lì, non so come si chiama, quella specie di, perché diciamo,
probabilmente.
Sì, c'ha anche qualche problema, insomma, forse ci ha avuto un ictus, io non lo so. E lui dice, e non so perché, mi ha fermato, dice, ma io mi rivolgo alla Madonna, mi rivolgo al Signore, eccetera, ma è giusto quello che faccio o c'è qualche, mi puoi dare qualche suggerimento? Per poveretta che per parlare faceva una fatica perché ha questo problema che dell'ictus, per cui dice, c'è qualche suggerimento? Guarda, il suggerimento è semplice, né? Tu devi fare un gradino alla volta, no? Prima di tutto devi essere molto obbediente al tuo angelo custode, che lui ti illumina, ti custodisce, ti protegge e ti porta dopo al secondo gradino, per cui lui ti accompagna dalla regina che è madre nostra. Poi la Madonna che è regina e madre nostra ti porta da suo figlio Gesù, poi suo figlio Gesù ci dona lo Spirito Santo e poi diciamo arriviamo al Padre. Però diciamo che c'è un percorso, che tu è inutile che fai le corse perché ti rompi le gambe, no? Non hai ancora conosciuto il tuo angelo custode, tu vuoi già conoscere il Padre, no? Ma vedete che frullate di cervello, diciamo, ci fa il nemico, no? E per cui crediamo di essere arrivati lassù, ma non è mica vero. Perché per arrivare lassù bisogna fare tutti i gradini prima, no? Tu non arrivi direttamente lassù. Devi fare i gradini, per cui con somma umiltà intanto cominci a conoscere il tuo angelo custode, il tuo badante. Ecco, mi fermo intanto, Anna, ma mi sembra, cioè, a me ha fatto molto bene questa riflessione sull'angelo custode, mio badante.
Veramente è un'importanza notevole, proprio perché abbiamo il nostro fianco dal giorno della nascita sino alla morte, veramente lui ci accompagna, ma c'è tanta distrazione, tanta leggerezza, è quasi forse sì. Siamo noi a predominare, in realtà,
poi,
non l'ascoltiamo.
Cioè, noi diciamo che abbiamo tanta leggerezza, ma vedi, in realtà noi abbiamo tanta pesantezza.
Pesanti, sì.
Abbiamo tanta pesantezza, siamo appesantiti dalle sciocchezze.
Lui
dovrebbe alleggerirci per essere più leggeri, per volare verso l'alto, diciamo appesantiti. Bene, allora Anna, noi abbiamo un sacco di cose, perché tra quel che ci è stato proposto ieri e quel che ci viene proposto oggi, veramente ce n'è per tutti. Ecco, non so, diciamo c'è San Paolo,
certo.
C'è, vero, ecco, anche che il Vangelo di ieri, per esempio.
Certo, il samaritano, sì.
Sì, è veramente interessante il buon samaritano, se vuoi, non so, spendo, poi ti lascio libera. Il buon samaritano, c'è un particolare breve, ora, noi sappiamo che, aggredito dai briganti, sto povero israelita è aggredito dai briganti, mezzo morto lì sulla strada, lasciato dai briganti, e passa il sacerdote e va oltre, passa il levita e va oltre, passa il samaritano e si ferma, che poi tra samaritani e giudei non va mica d'accordo, no? Però ebbe compassione. Allora questo qui praticamente lo lava con il vino, lo unge con l'olio, lo piglia, si prende carico, lo carica sul suo asino e lo porta alla locanda e paga lui. E poi dice: se non basterà quello che ti ho dato al mio ritorno, ti darò anche il resto, no? Ma c'è un particolare, Anna, che non avrei mai immaginato, che è questo. Tu immagina se, arrivato nella locanda, neanche farla apposta nella locanda, non ci sono i briganti che gli hanno rotto le ossa, l'hanno picchiato a morte, eh? Potrebbe essere, no?
Sì.
Allora, diciamo che questo samaritano ha amato il prossimo. Diciamo che il bastonato, in un certo senso, dovrebbe amare anche i suoi nemici, no? Così ci comanda il Signore. Per cui, arrivato là, mezzo ammaccato, mezzo morto, si trova davanti anche i briganti. Pensa che passaggio, no? E questo deve dire: bene, io voglio bene anche a voi, perché mi avete evitato forse le bastonature che il demonio poteva darmi all'inferno, o quelle che potevo meritare in purgatorio, per cui voi me le avete anticipate, così non me le troverò da pagare dall'altra parte, no? Ama il prossimo, amate i vostri nemici. Cioè, è interessante questo aspetto del samaritano e dell'aggredito dei briganti. Allora, noi vediamo che oggigiorno si parla di accoglienza, no? Allora noi abbiamo, cioè, la Madonna mostra ai pastorelli le anime che vanno all'inferno. Il sacerdote passa oltre e non si ferma a dire ai suoi parrocchiani: guardate che noi abbiamo l'obbligo, vero, come cristiani, vero, di essere come i buoni samaritani. Questi nostri amici parrocchiani, ce ne sono in tutto il mondo, aggrediti dai briganti, noi dobbiamo offrire preghiere e sacrifici, per cui io sarò con voi. Ecco, l'adorazione tutte le sere, 3 volte alla settimana, cioè, dobbiamo essere dei buoni samaritani. Invece cosa succede? Il sacerdote passa oltre. Il levita, il teologo, passa oltre. La Madonna gli tocca andare da chi? Da un samaritano. Deve andare da 3 pastorelli, da 3 samaritani. No, sono portoghesi in verità. E dire: siccome se io lo dico non mi ascoltano, e difatti non mi hanno ancora ascoltato dopo 100 anni, però mi rivolgo a voi. Volete voi offrirvi al Signore in spirito di sacrificio, in spirito di obbedienza, ed offrire tutti i sacrifici e le sofferenze che dovete patire per la salvezza delle anime? Sì, lo vogliamo, come buon samaritano. Pensa un po', che fa anche ridere. In realtà, dopo 100 anni, no, invece che far trionfare il cuore immacolato di Maria, al momento attuale sembra che trionfi il cornuto, visto che girano corni da tutte le parti, no? Allora, non so se mi capite, e noi parliamo di accoglienza, parliamo di tutte altre cose, cioè è un depistaggio. La Madonna mostra quelli che vanno all'inferno, no? Perché quelli che vogliono venire qua a far che cosa? A farsi mantenere, ma che stiano là a coltivare quello che hanno e ad esportarlo verso l'Europa, no? Che ha bisogno di certe cose che noi non abbiamo. Invece questa strategia massacra cristiani l'hanno pensata bene i massoni, vero? I quali, soci del demonio, vedete, hanno loro che manovrano tutto, ma sono guidati da chi? Non dall'angelo custode della luce, ma l'angelo custode cornuto, va bene? Dall'angelo custode, perché noi possiamo avere due angeli, uno che diciamo no, tu lasciami in pace, quello della luce, e poi se voi guardate le azioni di oggi, dell'uomo di oggi, ditemi voi che angelo custode hanno queste persone disgraziate che rovinano il mondo, i bambini, i matrimoni e tutto. Chi, secondo voi, che angelo custode hanno quelli là, vero? Hanno un angelo custode nero dai piedi, vero, fino alla testa, no? Cornuto pure, ecco. Perché altrimenti queste azioni che sono diaboliche, non è possibile che sia l'angelo custode della luce, no? Pertanto, vedete, tu dici no, io questo angelo custode uno lo licenzio e assumo quell'altro, e questi qui che si sono dati a queste sette segrete sataniche hanno preferito, hanno assunto un angelo custode cornuto, ecco. Ed è difficile pensare in modo diverso, perché i fatti lo dimostrano. Adesso, Anna, hai ragione tu, dice, senti Claudio, se vai avanti ancora un pochettino mettiamo la sigla di termine.
Tempo, però non è tempo perso, ci mancherebbe, no, no, anzi, veramente sono pensieri molto belli, perché normalmente non si approfondiscono questi argomenti, davvero.
Perché neanche a farla apposta, dice, passa il sacerdote, passa il levita teologo, e vanno tutti oltre, no? Passa uno che non c'entra niente, no? Ma la Madonna ha dovuto andare a pigliarsi i pastorelli che non c'entravano niente con tutte le cose, dice, ignoranti, pastorelli, dice... Vedi, se parlo con questi capiscono, se parlo con quelli là invece non capiscono niente, no?
È vero. Tristezza, è vero. È vero, è vero. Non c'è ombra di dubbio, mamma mia. Sì.
Bene, allora cominciamo a leggere qualcosa.
San Paolo, vuoi? Sì?
Sì.
Ecco qua, allora. San Paolo, per far comprendere l'origine divina della sua vocazione, ricorda brevemente ai Galati il suo passato di persecutore della Chiesa di Cristo e la sua straordinaria conversione. Da quel momento in poi si dedicò all'evangelizzazione dei popoli pagani. Solo successivamente si recò a Gerusalemme per sottoporre a San Pietro alcune questioni, riconoscendo in lui il capo della Chiesa. Siamo docili alle divine ispirazioni e compiamo con prontezza la divina volontà, perché nulla è impossibile a Dio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati: fratelli, voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre, mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme, da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, 3 anni dopo, salì a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro, se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo, lo dico davanti a Dio, non mentisco. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma non ero personalmente conosciuto dalle chiese della Giudea che sono in Cristo. Avevano soltanto sentito dire: colui che una volta ci perseguitava, ora va annunciando la fede che un tempo voleva distruggere, e glorificavano Dio per causa mia.
Andate la parola, leggi Don Dolindo.
Don Dolindo, sì, benissimo. San Paolo, dopo una breve introduzione, senza dire ai Galati parole di benevolenza o di lode, come fa con i fedeli ai quali indirizza le altre lettere, entra subito in argomento, con un biasimo accorato, che indica tutto il dolore dell'anima sua. Mi stupisco, egli esclama, che voi così presto passiate da colui che per la grazia di Cristo vi ha chiamati ad un altro Vangelo. Sebbene non ce ne sia un altro, ma vi sono alcuni che vi conturbano e vogliono capovolgere il Vangelo di Cristo. I Galati avevano abbracciato il Vangelo con grande trasporto di fede e San Paolo aveva lasciato le loro chiese in uno stato fiorentissimo. Erano fermi nella fede e arricchiti di ogni dono spirituale, ma appena partito l'Apostolo si erano fatti abbindolare da falsi apostoli giudaizzanti e, leggeri come erano di carattere, erano passati da Dio, che li aveva chiamati alla fede per la grazia di Gesù Cristo, ad un altro Vangelo, cioè ad una falsa dottrina presentata loro dai turbolenti come un altro Vangelo, ossia come un nuovo annuncio di salvezza, che in realtà non è quello del Vangelo, ma ne è solo il capovolgimento, poiché non porta alla salvezza ma alla perdizione. Con parole energiche e sublimi, San Paolo pronuncia una condanna di maledizione contro i mistificatori della verità, iniziando così gli anatema che in tutti i secoli pronunzierà nei suoi concili e per autorità del Papa contro i propagatori di false dottrine. Quando anche noi stessi o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. E ripete la maledizione perché si imprima bene nell'anima dei Galati. Come vi dissi già per l'innanzi a voce, quando ero tra voi, mettendovi in guardia contro le false dottrine, lo dico anche adesso. Se qualcuno vi annuncerà un Vangelo diverso da quello che riceveste, sia anatema. Nel pronunciare queste energiche parole, San Paolo sapeva di urtare la suscettibilità di quelli che si arrogavano autorità tra i Galati, ma egli non poteva avere tentennamenti di rispetto umano di fronte all'integrità della dottrina fondamentale della fede e perciò protesta che non gli importa nulla dell'ostilità dei suoi avversari, esclamando: è forse il favore degli uomini che io cerco adesso o quello di Dio? Ovvero, cerco di piacere agli uomini? Ma se tuttora io piacessi agli uomini, non sarei servo di Cristo. Egli, che si faceva tutto a tutti per guadagnare tutti a Gesù Cristo, non poteva in nessun modo condiscendere all'errore senza appostatare da lui e cessare di servirlo nell'apostolato che gli aveva affidato. I falsi apostoli, per diffondere i loro errori, svalutavano l'apostolato di San Paolo e logicamente egli comincia con lo stabilirne la saldezza soprannaturale, mostrando di aver ricevuto il Vangelo e la missione di predicarlo direttamente da Gesù Cristo. In verità, vi dichiaro, fratelli, egli esclama, che il Vangelo da me predicato non è opera umana, poiché non l'ho ricevuto né l'ho appreso da uomo, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Nessun cristiano può ricevere il Vangelo dagli uomini, ma all'infuori dagli apostoli e di pochi discepoli. Ogni cristiano lo riceve dalla bocca di quelli che hanno missione di annunciarlo. San Paolo dichiara di essere stato istruito come gli altri apostoli direttamente da Gesù Cristo e lo conferma, ricordando la sua conversione e il miracolo del suo profondo e radicale mutamento da persecutore in apostolo per Gesù Cristo medesimo, che gli si manifestò, lo istruì e lo guidò. Voi avete sentito dire, esclama San Paolo, quale fosse una volta la mia condotta nel giudaismo, cioè prima di convertirmi, come oltre ogni misura perseguitavo la Chiesa di Dio e la devastavo. Egli stesso aveva dovuto raccontarlo ai Galati, nel suo apostolato fra loro, ma la fama della sua furibonda ira nel perseguitare la Chiesa si era sparsa dovunque. E i Galati ne avevano avuto notizia anche da altri, poiché egli aveva sparso il terrore tra i cristiani, dovunque era passato. Il suo ardore nel perseguitare la Chiesa era stato uguale al suo ardore per la legge di Mosè, poiché egli si avanzava nel giudaismo sopra molti coetanei della sua nazione quando lo studiava, e giunto a maturità si era mostrato tutto acceso di zelo per le tradizioni dei suoi padri. Nell'impeto maggiore di questo suo fanatico zelo fu chiamato da Gesù Cristo sulla via di Damasco e fu chiamato perché Dio fin dal seno di sua madre lo aveva eletto e predestinato ad essere apostolo per glorificarsi in lui e servirsene nell'opera della conversione dei pagani. Dio gli rivelò il Figlio suo e gli fece conoscere l'ineffabile mistero della redenzione direttamente per Gesù Cristo, ed egli, ricevuta la divina rivelazione, non prese consiglio né dalla carne né dal sangue, cioè non si lasciò guidare dai lumi umani, né sentì il bisogno del consiglio degli altri, e nemmeno andò a Gerusalemme da quelli che erano apostoli prima di lui, perché la missione la ricevette direttamente da Gesù Cristo, come la ricevettero gli altri apostoli. Egli sentì il bisogno, spintovi evidentemente da Gesù Cristo medesimo, di prepararsi nella solitudine alla grande missione. E Gesù volle che, come gli apostoli erano stati 3 anni con lui nella sua vita pubblica, egli pure fosse 3 anni alla sua diretta scuola e apprendesse così dalla sua bocca divina il Vangelo. Se ne andò in Arabia, probabilmente nell'Arabia Petrea, per sottrarsi agli sguardi degli altri e soprattutto dai sacerdoti del Tempio, che se ne erano serviti validamente per perseguitare la Chiesa. Non avrebbe potuto rimanere nella Giudea prima di essersi fortificato, consolidato e preparato al combattimento. E questo lo fece lontano da tutti i suoi antichi correligionari, nell'Arabia, recandosi solo di passaggio 2 volte a Damasco. San Luca non ci parla negli atti di questo viaggio e di questa dimora dell'Apostolo, benché supponga che si sia fermato 2 volte a Damasco. Evidentemente San Paolo visse completamente segregato nell'Arabia e la sua preparazione spirituale durò 3 anni. Dopo questo lungo tempo sentì il bisogno, prima di cominciare la sua attività, di andare a Gerusalemme per visitare San Pietro come capo della Chiesa. Il testo greco indica chiaramente lo scopo di questa visita di sottomissione e di omaggio al capo della Chiesa, poiché usa un verbo, visitare, che si usa quando si tratta di persone o di cose che per la loro eccellenza meritano di essere vedute e conosciute da vicino. È una conferma magnifica del primato di San Pietro, come riconoscono tutti i padri. Stette presso San Pietro 15 giorni, ma non per apprendere il Vangelo, ma per sottoporre al capo della Chiesa la propria missione e per confermarsi in tutto quello che aveva appreso da Gesù Cristo stesso. E fu in questa circostanza che gli conobbe anche San Giacomo di Alfeo, parente del Signore, ma lo conobbe di passaggio e non per apprendere da lui il Vangelo che già aveva appreso da Gesù Cristo. San Paolo annette tanta importanza al fatto di aver ricevuto direttamente dal Signore la missione dell'apostolato e la rivelazione del Vangelo, da sentire il bisogno di confermare con un solenne giuramento che suole usare nelle cose più gravi ed importanti, sia la sua affermazione sia i fatti che la confermavano. È logico, infatti, che una missione ricevuta direttamente da Dio, benché sempre col controllo e l'intesa del capo della Chiesa, abbia un'importanza e una sicurezza maggiore di qualunque missione ricevuta dagli uomini. Chi è mandato dagli uomini è un portavoce degli altri e può errare, ma chi è mandato direttamente da Dio ha doni particolari dello Spirito Santo, per i quali è diretto in ogni passo della sua attività. La luce ricevuta per rivelazione certa di Dio è immensamente superiore a qualunque luce che ci venga per il tramite umano o per lo studio. Amen. Ecco, Claudio.
Praticamente questo passo, no, questo che hai letto, dondolillo, per chi ha orecchie per intendere, dovrebbero aprirsi gli occhi della mente, dell'intelligenza, perché siccome sotto il cielo non c'è niente di nuovo, le cose di cui lui ha parlato, noi le stiamo vivendo e le stiamo anche patendo, a dire il vero. Ecco, proprio a causa di questa deviazione, dice, nessuno può cambiare ciò che il Signore ha detto, sia anatema. Ora, sto anatema, chissà che roba è, sembra che fra poco diventerà un profumo francese, magari, no? Anatema invece di essere una parola che spiega il significato, ecco, di quel che si, cioè, il significato reale, ecco, di questa parola, no? Oggigiorno noi siamo arrivati là, ecco, si insegna un Vangelo che spesso non è quello di Gesù Cristo. Ci abbiamo tante di quelle cose storte. Questa mattina pensavo anche a un altro particolare. Io, perché diciamo, un paio di settimane fa stavo nel Milanese, no? E lì si celebra il rito ambrosiano. Bene, loro il segno della pace se la danno poco dopo l'inizio della messa, per grazia di Dio, perché è giusto che sia così, ed è sbagliato come stiamo facendo noi, e spiego anche il perché. Il Signore dice, se tu hai qualcosa contro tuo fratello, no, prima di andare all'altare, vero? Ecco, vai e mettiti d'accordo con lui, per cui prima che tu vada, cioè non dopo, è stato fatto per creare un putiferio di gironzolare per i banchi, forse l'intenzione non era quella, ma è quello, per esempio, del rito ambrosiano, è molto, molto intelligente e anche giusto, perché è dettato dal Signore, no? Qui, prima di andare, ecco, questo gesto di pace. Invece quando al momento, ecco, l'agnello di Dio, non gliene importa niente a nessuno, perché la gente gira tra i banchi, nessuno gli dice niente, no? Ma se tu metti il velo, è possibile che il parroco ti richiami perché ti metti il velo in testa, no? Che come se fosse proibito, quando San Paolo dice alle donne entrino in chiesa a capo coperto, vero? Velate. Ecco, allora la Chiesa dovrebbe insegnare il contrario di quello che ha insegnato San Pietro, cosa bisogna fare? Siamo arrivati qua, però la gente, siccome c'è, cioè, l'ignoranza, diciamo che è una bestia che è più feroce del diavolo, no? Perché in pratica tu ti dicono quello che ti dicono e tu credi perché non sai, no? Se tu sai, dici no, guarda, ho detto, queste cose qua ci sentiremo un'altra volta, no? Quando incontro un testimone di Geova, no? Dopo 2 minuti è già finita la discussione perché hanno capito che non c'è niente da fare, no? Ma però bisogna essere chiari, bisogna saperle le cose, no? E vabbè. Allora, questa lettura qua, siccome ci sarà poi anche, la potete trovare nel sito, ma ascoltatevela bene, oppure se avete il testo di San Paolo, cioè la meditazione di Don Dolindo, vero? Se non ce l'avete ve lo fate mandare dalle suore. Ecco, spiega esattamente gli errori che noi, cantando Chiesa di Dio, Popolo in Festa, stiamo masticando allegramente. Bene, allora ti diamo la pausa musicale.
Certo,
no, però, però naturalmente ne avremo altri canti, mica quello là. Il Miserere, no? sarebbe forse più adatto, visto e considerato, che almeno bisogna che qualcuno gridi: Signore, abbi pietà di me, perché se tu ti dici: Signore, siamo in festa, dice, ma come fate a essere in festa? Vi siete, no, voi non siete in festa, voi siete infestati, siete, non in festa, siete infestati. Va bene. Allora, pausa musicale.
Esatto, tra poco vi ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 3 91. A tra poco, Ave Maria.
Yeah.
Anna, sì. Allora, che facciamo? Abbiamo il Vangelo anche di ieri, sì. Quello del buon samaritano, certo. Cioè prima ho dato così un pensiero provocatorio, diremmo così, per dire dove sono questi buoni samaritani? Certo. I buoni samaritani sono quelli che vanno in barca, non so, i buoni samaritani sono quelli che camminano per terra, no? E trovano, abbiamo l'Italia piena di persone che vive in modo sbagliato, in modo anticristiano, con votazioni anticristiane, e se c'è qualcuno che vuole richiamarci all'ordine lo ammazziamo, perché Gesù è venuto a chiamarci all'ordine e l'abbiamo condannato a morte, per cui no, le cose non cambiano. Allora, diciamo, sti buoni samaritani, impariamo, vedete, Padre Pio, buon samaritano, ma che razza di samaritano? È interessante perché Padre Pio e Fatima sono contemporanei, dico sono contemporanei, ma diciamo sempre abbiamo poi i grandi santi, Santa Faustina, abbiamo diciamo Santa Teresa, ma diciamo dobbiamo guardare a questi che, a cui è stato chiesto di offrirsi, ecco, per salvare le anime. Ecco, questo tipo di accoglienza nel nostro cuore, ecco, no, non è che devi accoglierli da qualche altra parte, accoglierli nel tuo cuore. Se tu ami Dio con tutto il cuore, Dio ci ama con tutto il cuore, per cui Lui c'ha l'accoglienza, ci dà l'accoglienza nel suo cuore. L'accoglienza nostra deve essere questa qua. Io sapere che un mio fratello, creato per andare in paradiso, rischia l'inferno, ma io cosa faccio? Canto? E cosa racconto? Storie che tanto il Signore è buono, ma non, all'inferno è vuoto, falso, vigliacco, omicida. Cioè, dovremmo dire così, a dir poco, ecco, dargli un titolo anche a questi personaggi, no? Allora, eretico pure, no? Praticamente il cristiano è colui che segue Cristo, e siccome Cristo è venuto a salvarci come Salvatore e Redentore, tu segui Cristo e devi essere un piccolo Redentore, un piccolo Salvatore. Pregate, fratelli, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito. Ma sull'altare ci devono andare anche i cristiani, non soltanto Gesù Cristo, no? Visto che ti vuoi unire dopo, ti devi unire anche prima, scusa. Lui si offre, tu non ti offri, poi vuoi unirti a Lui senza offrirti, ma non funziona sta storia, è sbagliata. Qui dobbiamo offrirci insieme a Gesù Cristo, per il fine per cui Lui si offre. Ecco, vabbè. Anna, scusa, queste fiammate. Sì, sì.
Hai ragione, la messa è trasformata in un banchetto, in una festa, quindi quello che è l'aspetto proprio...
Ma sì, prendetelo in mano, no, ma no, sì, no, come un panino, ma
no. Ormai sì, sì, veramente.
Diciamo, il Signore, non lo so, guarda, ha pazienza. Sai, se, tu immagina se quell'ostia, no, data nelle mani, ecco, diventasse carne e gli riempisse la mano di sangue. Vorrei vedere io cosa succederebbe, no? Ma è così, è che noi, sai, il Signore, diciamo... lo può fare, lo può fare, difatti i miracoli eucaristici sono poi così, però quelli che sono stati non bastano, perché la gente li guarda, poi torna a casa dopo aver visto il miracolo di Lanciano, tutte queste cose qua, continuano a prenderlo in mano, no? Hai capito? Ti dà il suo cuore, corpo, sangue, sangue, anima e divinità, lo prendi come se fosse un panino, ma perché Gesù Cristo è un panino, in ginocchio e sulla
non
lingua.
Te la danno, non te la danno, tanti sacerdoti rifiutano di dartela.
Eh sì, ma hai capito? Allora, questi profeti di botto diventano falsi profeti, perché sì, la stessa CEI queste cose non le ha mai dette.
Esatto.
Allora tu cosa ti metti in testa? Ma come ti permetti di dare ordini che tu non puoi dare? Perché l'insegnamento della Chiesa è diverso. Tu non sei un autodidatta, no? Devi seguire gli insegnamenti della tradizione. Bene, Anna, a te il Santo Vangelo.
Ecco qua, sì. Dunque, mentre in viaggio verso Gerusalemme, Gesù è ospite di Marta, che come padrona di casa si industria subito per accogliere degnamente il Signore. La sorella Maria, invece, si siede ai suoi piedi in ascolto della parola divina, profondamente compresa delle verità che il Maestro le insegna. Gesù mostra di gradire più l'atteggiamento di Maria, ossia di chi riconosce il primato della contemplazione anziché quello di Marta, talmente preoccupata dei molti servizi da trascurare l'ospite divino. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta.
Che bello, stava ai piedi, no? Perché poi Maria è sempre la stessa Maria che sta sempre ai piedi, no? È quella che gli ha lavato i piedi con le lacrime, no? Poi adesso sta ai piedi ad ascoltarlo, poi sta ai piedi della croce, vero? Ancora ai piedi, poi quando lo ritrova al sepolcro ancora gli vuol stringere i piedi. La dico, Maria non era una che vendeva scarpe, che gli interessavano i piedi dei clienti, no? È che è l'umiltà di Maria, dice: io sono un verme, perché ho avuto l'ardire di offenderti, di far di tutto e di più, tant'è vero che si è ritrovata con 7 demoni in corpo, no? Oggigiorno noi abbiamo le persone che hanno il demonio in corpo, però non se ne rendono conto, perché sembra è la società che è così, invece no. Non è così, tu ti allontani, se tu ti allontani dalla verità, finisci nella menzogna, con il menzognero, per cui il tuo angelo custode è cornuto, capito? Perché c'hai tutte ste rogne, perché produci rogne, perché rovini le famiglie, perché ammazzi i figli che hai nel grembo, hai capito perché? Ecco, hai cambiato angelo, ti sei preso l'angelo cornuto, e poi andate dagli esorcisti a fare le benedizioni, ecco, e va bene. Allora, Anna, carta scritta, no?
Ecco, e leggo anche una breve meditazione del Vangelo di ieri.
Sì, sì, sì,
ecco,
sì,
amare
sì,
Dio il prossimo, proprio la grande via della salvezza.
Io ascolto.
Grazie, sì. Sono a pagina San Luca, capitolo 10, sono a pagina 1266. Un dottore della legge che seguiva Gesù per scrutarlo e forse per vigilarlo, ascoltando le sue allusioni al compimento della speranza dei re e dei profeti e alla beatitudine di quelli che vi prendevano parte, volle metterlo alla prova, cioè con una domanda schiettamente spirituale. Egli volle vedere quali nuove teorie avesse insegnato in contrasto con quelle antiche. Il momento psicologico, diciamo così, del dottore fu questo. Gesù parlava del compimento del regno messianico, ma non diceva esplicitamente in quel momento che il Messia era lui. Il dottore volle scrutare quale fosse il suo preciso pensiero. Domandò che cosa dovesse fare per possedere l'eterna vita. Per dissimulare la sua intenzione di scrutarlo e per vedere, dopo questa prima domanda, quale nuova concezione egli avesse del regno trionfante di Israele e in qual modo se ne dichiarasse propagatore. Il dottore domandò: Maestro, che devo fare io per possedere l'eterna vita? Si aspettava da Gesù un'esposizione novella di vie peregrine di salvezza e si aspettava che gli dicesse: devi credere in me, devi seguirmi, devi servirmi. Le parole di Gesù, ripetiamolo per maggior chiarezza, si alludevano a nuove rivelazioni fatte ai piccoli, alla conoscenza del Padre per il Figlio e del Figlio per il Padre e alla beatitudine di chi assisteva al compimento delle antiche promesse, figure e profezie. Gli erano sembrate estremamente presuntuose e sperò con questa domanda sull'eterna vita di metterlo alla prova, cioè alle strette, fargli confessare il suo pensiero e poi costringerlo a riconoscerne la falsità, secondo lui. Gesù però non era venuto per distruggere la legge, ma per compierla. Invece di annunziare cose nuove, domandò egli stesso al dottore che cosa stesse scritto nella legge, rimandandolo così per la risposta a quello che Dio aveva già detto, e soggiunse: come vi leggi tu? Che cosa cioè vi sta scritto su questa questione fondamentale? E come tu intendi ed interpreti la parola di Dio? Il dottore rispose citando quel precetto della legge che gli ebrei solevano recitare mattina e sera e che conoscevano benissimo: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutte le tue forze e con tutta la tua mente, e il prossimo come te stesso. Gesù gli soggiunse: hai risposto bene, fa questo e vivrai. Il dottore si sentì umiliato d'avergli domandato una cosa di così facile soluzione e se ne sentì umiliato soprattutto innanzi al popolo, che in quel momento avrebbe potuto tacciarlo di ignoranza. Perciò volle giustificare la sua domanda, dando ad intendere che aveva fatto quell'interrogazione per sapere chi era il suo prossimo, cioè verso chi avrebbe dovuto esercitare la carità. È evidente dal contesto che egli, rimasto confuso nel dover rispondere una cosa elementare, cambiò discorso con una nuova domanda che in realtà non aveva inteso fare nella sua prima interrogazione. Gesù Cristo gli rispose con una parabola che probabilmente era un fatto realmente avvenuto in quei giorni. Un uomo israelita, recandosi da Gerusalemme a Gerico, si imbatté nei ladri. La strada che doveva fare era di circa 28 chilometri ed attraversava un deserto che anche oggi è infestato dai ladri. Quindi non fu un caso straordinario per lui quella triste avventura. I ladri non solo lo spogliarono di tutto, ma lo percossero e lo ferirono, lasciandolo mezzo morto per terra. Un sacerdote, che veniva anch'egli da Gerusalemme dopo aver prestato servizio al Tempio, vide quell'infelice così malconcio e passò oltre senza averne pietà. Non volle assumere una responsabilità né prendersi fastidi per uno a lui sconosciuto, dimenticando che come ministro di Dio avrebbe dovuto usargli carità. Lo stesso fece anche un levita. Si fermò un poco per curiosità, forse poté avere anche qualche parola di commiserazione, ma poi tirò innanzi. Passò poi un samaritano che viaggiava, dice il testo, quindi può supporsi che andava per affari, e ciò nonostante sostò vicino al ferito. Ne fasciò le piaghe, versandogli sopra per lenirne il bruciore, vino ed olio, come solevano fare gli antichi. Lo adagiò sul suo giumento e lo condusse al pubblico albergo, che doveva trovarsi ai confini di Gerico per comodo dei pellegrini. In quel ricovero stette anche egli durante la notte e prese personalmente cura del ferito. Poi, dovendo partire il giorno seguente, lo lasciò affidato alle cure dell'oste, pagandogli 2 denari e promettendogli di dargli al ritorno tutto quello che avrebbe potuto spendere in più. Gesù soggiunse, rivolto al dottore della legge: chi di questi 3 gli sembra essere stato prossimo per colui che si imbatté nei ladroni. E quegli rispose: è colui che gli usò misericordia. Replicò Gesù: va e fa tu pure lo stesso. Il Redentore volle dare una lezione delicata al dottore della legge. I samaritani erano odiati dagli ebrei e li ripagavano di pari avversione. Eppure un samaritano curò un ebreo. Avrebbe fatto lo stesso un ebreo per un samaritano? Certamente no, giacché né un sacerdote né un levita sentirono pietà di un loro connazionale, pur avendo cura delle anime per il loro sacro ministero. Noi viviamo in tempi ipocriti e crudeli, nei quali si abbonda di parole, di assistenza sociale e di iniziative per praticarla, ma si manca di carità perché l'assistenza diventa burocrazia e si limita a pochi privilegiati dagli intrighi e dalle influenze, lasciando nello squallore quelli che veramente soffrono e disprezzando quelli che si considerano estranei. L'assistenza praticamente è una burla, sia pure involontaria, perché manca della base vera della carità, ispirata dall'amore di Dio. Se non si ama il Signore, non si fa la carità per Lui e sotto l'impulso della sua grazia. Non si vede la ragione per la quale si deve beneficare il prossimo, perché non guardandolo in Dio, il prossimo in realtà ci è estraneo e può esserci anche avversario. Se il mondo, invece di perdere tempo in vane iniziative naturali per diminuire i dolori umani, amasse Dio e facesse venire dall'alto la vivificante rugiada della verità, o se gli uomini si persuadessero che ogni iniziativa ispirata a vedute di civiltà e non a Dio è inesorabilmente destinata ad essere divorata dalla frode e dall'egoismo. Le opere di assistenza si moltiplicano a basi fiscali e non a base di amorosa carità, e praticamente danno un frutto estremamente meschino e a volte anche opposto alle loro finalità, perché divorate dai succhioni e dai malversatori. La terra ha il sole come luce dei suoi giorni e la luna come splendore delle sue notti. La vita nostra ha come sole l'amore a Dio e come luna nella notte delle sventure l'amore al prossimo, riflesso che è riflesso dell'amore a Dio. Non si può concepire una vita diversa, né si può pretendere che la pace e il benessere spirituale, corporale ed esterno possa venire da altre fonti. Non c'è alcun surrogato dell'amore di Dio, e dove esso manca c'è la desolazione e la notte di una morte perenne. L'umanità e le nazioni hanno fatto mille esperimenti più o meno cervellotici per raggiungere un grado soddisfacente di benessere nella vita, ma non hanno fatto ancora il pieno esperimento di convertirsi veramente a Dio, amandolo con tutto il cuore e glorificandolo con tutte le attività della propria vita. Sorga, o Signore, sulla nostra valle desolata questo sole fulgente, e s'accenda nei cuori un amore vero e profondo a te, e fiorirà tra gli uomini la carità e la pace. E devi venire tu, o Gesù, a sanarci, tu. E tu puoi venire se l'amor nostro ti chiama. Tu sei il pietoso samaritano che sei venuto a sanarci, redimendoci. E tu puoi oggi venire sul nostro cammino per risanare le nostre piaghe e ridonarci la vita. Tu hai pagato una volta il prezzo del nostro riscatto e tu ce lo applichi continuamente per sottrarci alle ferite della nostra corrotta natura. Tu dunque puoi ancora salvarci, solo che noi ti amiamo veramente, ti attestiamo l'amore con una vita santa, perfettamente cristiana e pienamente conforme alle disposizioni della tua adorabile volontà. E mentre Gesù andava verso Gerusalemme, sostò in un villaggio chiamato Betania e si trattenne in casa di una famiglia a lui devota, la famiglia di Lazzaro. Questi aveva due sorelle, Marta forse la maggiore, che si occupava principalmente delle faccende di casa, e Maria, che comunemente si identifica con la Maddalena, convertita già da Gesù. Marta, volendo fare gli onori di casa a Gesù, era tutta in faccende per preparare il desinare, e vedendo che la sorella stava ai piedi di Gesù, estasiata nell'ascoltarlo, ne fu contrariata e se ne lamentò con il Signore. Le sembrò un egoismo quello di Maria, ed anche un'oziosità quando c'erano tante cose da fare. In quel momento per lei le cose spirituali non avevano alcun valore, ma Gesù dolcemente la rimproverò dicendole: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti turbi di molte cose, eppure una sola cosa è necessaria. E Maria ha eletto la parte migliore, che non le sarà tolta». In queste parole, in apparenza così semplici, c'è tutta la valutazione della vita umana sulla terra ed un ammonimento agli uomini per il vano affannarsi intorno a ciò che passa. Quelle parole, porro unum est necessarium, dovrebbero esserci scolpite nel cuore e diventare la regola delle nostre attività. I mondani, infatti, vivendo per questa terra soltanto, senza pensiero dell'eterna vita, credono non solo della massima importanza il badare alle cose temporali, ma addirittura ozioso e vano l'occuparsi delle cose spirituali. Anche quelli che credono di avere una certa stima delle cose spirituali tengono in gran conto la vita attiva e l'occuparsi massimamente di soccorrere gli infelici temporalmente, stimando inutile e vana la vita di preghiera e di contemplazione. Eppure è perfettamente l'opposto la vita naturale e ciò che ad essa si riferisce. È solo un mezzo per quella spirituale, e la vita spiritualmente attiva è un frutto di quella contemplativa ed interiore. È stoltezza dimenticare l'anima e badare solo al corpo. Ed è ugualmente sciocco darsi alle opere esterne di bene senza alimentarle con la vita interiore e con la preghiera. Se si pensa che tutto passa nella vita, chi può pensare o supporre che possa avere importanza ciò che finisce e possa valere nulla ciò che dura eternamente? Si può dire che tutto lo sconcerto della vita nostra è fondato proprio sulla poca e nessuna valutazione dei beni eterni e di ciò che ad essi ci conduce: la preghiera, la messa, i sacramenti, la parola di Dio sono sempre l'ultima cosa per moltissimi uomini. È una grande pena constatare questa incoscienza per ciò che è eterno, quasi che fossimo solo per questa vita o per questa terra. Ma gridiamolo al mondo che vorrebbe allettarci con le sue fantasmagorie: porro unum, solo una cosa è necessaria. Quello che è temporale ci viene tolto, e quello che è eterno non ci viene sottratto giammai. Chi si dà a Dio sceglie la parte migliore, anche riguardo alla vita presente, e questa non offre mai disinganni, ma bensì è ricca di pace e di soddisfazioni incomparabili. Amen.
Che meraviglia. Allora, difatti, le ultime parole erano queste, no? Cioè, la vita interiore. Cioè, io posso dire, perché vedo scritto sui muri, né, magari qualche ragazzo che scrive a nome della ragazza: io impazzisco per te, tu sei tutto per me, ma cosa mi tocca leggere sui muri cose, cuori grandi 2 metri con dentro scritto ti amo, ma tu capisci. Allora, dico, tu impazzisci per cui per qualcuno che per te non impazzirà mai, no? O forse ti farà impazzire. No, mentre il Signore che è impazzito d'amore, diremmo così, si è fatto ammazzare per salvare me, io manco lo guardo. Addirittura mi scappa di dirgli le parolacce, capito? Sta gente magari le bestemmia pure. Allora, la vita interiore, cioè, se Gesù dice la carne non giova a nulla, perché questi che scrivono sui muri ste cose, praticamente perché parlano di carne alla fine, no? Allora, Gesù dice la carne non giova a nulla, è lo spirito che conta. Allora, se abbiamo i popoli infelici è perché non amano la felicità, cioè amano dei surrogati, diciamo che non possono riempirti, perché va bene finché va bene, poi amore amore, tesoro tesoro, divorzio, femminicidio, omicidio, botte da orbi, ma vi rendete conto? Questi amori scritti sul muro, io non ho mai visto scritto sul muro, per esempio, Gesù, tu sei il mio salvatore, io voglio e chiedo a tutti di pregare per me perché ti possa amare sopra ogni cosa. Ma tu immagina vedere una scritta sul muro così, ma che bello sarebbe. Per cui auguro a qualcuno che sa scrivere sui muri, ma scrivete sta cosa qua, eh? Sarebbe una bella testimonianza.
Sì, perché nonostante, ecco, l'amore che mi perseguita anche quando io gli giro le spalle, cioè il Signore continua, sì, ad amarmi, oltretutto, sì, continua, sì, ad amarmi. Nel mio essere malvagio, peccatrice, non solo mi ha amato, ma continua ad amarmi.
Sì.
È una cosa incredibile, cioè veramente ti dovrebbe fare impazzire.
Vedi, ma Anna, ascolta. Allora, la carne non giova a nulla. Tu pensa, no? Questi amori di carne, visto e considerato che poi tutti quanti ormai vanno a fare la spesa, ora c'è scritto sulla carne che compri, scadenza il giorno tale. Cioè dura poco la carne, no? Anche se la metti nel freezer per dire, vabbè, la voglio conservare, cosa succede? Ma la puoi tenere magari, che ne so, un mese, due mesi, qualcosa, forse più di io manco lo so, ma insomma più mesi, però dopo a un certo momento non è più buona. Allora dico, se la carne tu sai che scade, che va male, che fa i vermi, arrivano le mosche, di tutto succede, ecco, ma scusa, tu la carne tua cosa pensi che sia? Farai vermi anche la carne tua, perché scadrà, anzi è già scaduta, perché diciamo, siccome la carne non giova a nulla, ma è lo spirito che conta, ecco, lo spirito non scade mai, perché tu o starai in paradiso per tutta l'eternità, per cui senza scadenza, oppure stai all'inferno per tutta l'eternità senza scadenza. Vedi che roba, è incredibile, no? Ma no, non ci pensa. Adesso, quando andate a fare la spesa, care signore, ecco, ascoltatrici della radio, buon consiglio, ogni volta che andate a comprare la carne dal macellaio, dice, mamma mia, come dura poco la carne, la devo mettere nel frigo, devo conservarla, per la vita eterna. Allora dice, questa scade e io... Vedi che sei scaduta anche tu, non sai più che cosa fare per non far scadere la tua carne, ginnastica, creme, colori, purtroppo puoi fare quello che ti pare, scadrà lo stesso. Bene, Anna, a te la parola,
sì,
per...
Fioretto, il tempo stringe, ma sì. Andiamo tranquilli. Allora, investito dalla luce divina, il beato John Henry Newman è un grande convertito dall'anglicanesimo. Il suo fu un cammino faticoso verso la pienezza della verità, un itinerario che ha visto diverse tappe e progressive conversioni, che lo hanno condotto alla piena e totale adesione alla verità cattolica. Decisivo fu il viaggio in Italia che compì nel 1823, nel 1832, scusate, a 31 anni di età, a Roma e in Sicilia. L'impatto con la Chiesa di Roma fu interessante. Rimase sinceramente ammirato della devozione della gente semplice, ma ciò non gli bastava. Lasciatosi alle spalle Roma, Newman decise di visitare la Sicilia. Quella terra lo aveva incantato con la sua arcana bellezza. In quel lungo tour e così decise di trascorrervi ancora dei giorni da solo. Ma qui si ammalò gravemente a causa della febbre tifoidea. Questa circostanza costituì una delle tappe più significative per la sua comprensione del mistero divino. Fu improvvisamente assalito da mille dubbi sul suo credo religioso e proprio in quei giorni, mentre lottava tra la vita e la morte, una limpida luce di maggio lo illuminò, mostrandogli la via che conduceva alla verità. Poco tempo dopo fece il passo decisivo di entrare nella Chiesa cattolica. Durante i giorni della malattia, mentre la febbre lo divorava, ripeteva spesso queste parole: «Io non ho peccato contro la luce». Fu un'esperienza senz'altro particolare che Newman, una volta rimessosi in salute e salpato dalle coste siciliane, tradusse in una poesia che intitolò «Guidami, luce gentile». Questo avvenimento senz'altro lo preparò e rafforzò nel passo decisivo, ossia quello di abbandonare la Chiesa anglicana per abbracciare l'unica verità. Non fu certamente facile, se egli stesso confessava. «Ho gli occhi pieni di lacrime, dovute alla natura di questo momento in cui sto per rinunziare a tante cose che amo». Ma la verità lo aveva ormai investito con la sua luce fulgidissima. Si convertì al cattolicesimo, fu ordinato sacerdote nella congregazione dell'oratorio fondata da San Filippo Neri e successivamente nominato cardinale. Un grande santo, modello di santità e di amore alla Madonna per tutti i cattolici. Bene, c'è un'ultima frase che è proprio scritta da lui: «Signore, illumina, servendoti di me, e prendi possesso di me a tal punto che ogni persona che accosto possa sentire la tua presenza in me, guardandomi, non sia io a essere visto, ma tu in me». Bellissima.
Bellissimo. Bene, siamo arrivati al termine. Allora auguriamo a tutti una buona e profonda riflessione. Preghiamo gli uni per gli altri, ecco, per innamorarci di colui che ci è comandato di amarlo con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ah, Ave Maria.